giudico difficilmente rappresentabile quello che adesso Mauro e Marcello vi leggeranno. È l'incontro di Rudolf Steiner con il filosofo Friedrich Nietzsche, quando ormai Nietzsche però era già diventato pazzo. Questo brano mi è particolarmente caro perché l'ho letto moltissimi anni fa, quando mi interessavo di Nietzsche, ero un ragazzino, e in un libro, se non mi sbaglio, delle edizioni Carappa, nella prefazione c'era riprodotto questa pagina. Questa pagina mi colpì moltissimo, perché mi parve interessante, intrigante un po', come questo pensatore austriaco, Steiner appunto, vivesse questo incontro in modo molto personale. Vediamo come ce lo leggono adesso Mauro e Marcello. Il destino di Nietzsche.
Fu un singolare destino. Da vivo lo vidi una sola volta, negli anni 90 del secolo scorso, a Naumburg, quando la sua mente era già lesa. Un pomeriggio, erano circa le 3, sua sorella mi condusse nella sua stanza. Egli giaceva sul divano, con uno sguardo incapace ormai di afferrare che qualcuno gli stava davanti, indifferente, con quella fronte singolare che era tanto bella e artisticamente modellata e che tanto impressionava. Benché il suo sguardo fosse senza espressione, non sembrava di essere al cospetto d'un pazzo, ma di un uomo che per tutta la mattinata avesse svolto intenso lavoro spirituale, avesse poi fatto colazione e si fosse quindi disteso a riposare un poco per meditare, quasi sognando, su quel che prima aveva elaborato nella propria anima, principalmente riguardo alle parti superiori dell'essere umano, l'occhio spirituale in Nietzsche.
L'occhio spirituale
contemplava in Nietzsche solo un corpo fisico e un corpo eterico davanti a sé. L'entità animico-spirituale era in sostanza già fuori, aderiva solo al corpo, come trattenuta da un grosso filo. In fondo si era già verificata una specie di morte, ma una morte che non poteva esplicarsi del tutto, perché il corpo fisico era talmente sano che quello astrale ed io venivano ancora sempre trattenuti dall'organizzazione del ricambio e da quella ritmica rimaste sanissime, pur se il sistema nervoso era tanto distrutto da non poterli trattenere. Si aveva così la meravigliosa impressione. Il vero Nietzsche è in realtà librato sopra il suo capo, ivi egli era. Sotto vi era un corpo che, per quanto dipende dall'anima, poteva già essere cadavere. Non lo era solo perché, a cagione della straordinaria resistenza del ricambio e dell'organizzazione ritmica, esso gli si abbarbica con forza, gli si abbarbica nelle parti inferiori della corporeità. L'averlo visto può davvero stimolare nel modo più profondo l'interesse per le concatenazioni karmiche, cui peraltro i nessi karmici dovettero essere illuminati con un'altra luce. Non si poteva più partire dall'infermità di un arto o da un altro fatto simile, ma da tutto l'insieme dell'individualità spirituale di Nietzsche.
Bene, avendo presente il quadro tanto impressionante dell'individualità di Nietzsche, librata al di sopra del suo corpo, ci si sente costretti a dire che anche per i suoi scritti si ha l'impressione che Nietzsche non fosse stato del tutto immerso nella propria corporeità quando li scriveva. Egli non li scriveva seduto, ma in piedi e soprattutto camminando. È come se fosse sempre stato parzialmente fuori dal corpo. Questa impressione si accentuerà ancor più leggendo certe pagine della quarta parte del Così parlò Zarathustra, dove si avrà netto il sentimento che così non si scrive quando si è regolati dal proprio corpo, ma solo quando il corpo non regola più, quando l'anima è fuori dal corpo. È come se nella sua creazione spirituale Nietzsche si svincolasse sempre dal corpo, e ciò in fondo concorda anche con le abitudini della sua vita. Egli, ad esempio, prendeva assai volentieri il clorario per entrare in un particolare stato psichico, uno stato in cui si è indipendenti dal corpo. Certo, il desiderio di rendersi indipendente dal corpo era anche causato dal fatto che quest'ultimo era spesso infermo. Soggiaceva, per esempio, a prolungati mali di capo e ad altre infermità. Si risale così a una vita di Nietzsche in cui egli era un francescano, un ascetico frate francescano che praticava con molta intensità esercizi di mortificazione del corpo. Ora l'enigma si chiarisce. Lo sguardo cade su un uomo rivestito del caratteristico saio francescano, un uomo prono all'altare per ore ed ore, che si trascina in preghiera sulle ginocchia fino a piegarle, che implora a grazia, che si sottopone a dure mortificazioni e che attraverso tali sofferenze, da lui stesso prodotte, si congiunge con particolare intensità al proprio corpo. Ci si accorge maggiormente del proprio corpo quando si soffre, perché allora il corpo astrale anela con più forza verso il fisico dolorante e vuol compenetrarlo. La grande importanza attribuita ad agire sul corpo in vista della salvazione nella vita successiva determinò come effetto che l'anima non volesse più immergersi nella corporeità.